Intanto parto con degli avvisi, visto che ci sono stati degli spostamenti di date sui prossimi incontri. Allora, il 7-2 ci sarà l'incontro con Giuliano Amato, che era previsto. Il 21-2 ci sarà l'incontro con Carlo Galli, che è stato spostato perché Carlo Galli deve votare. Il 21-2 ci sarà Carlo Galli. E il 28-2 ci sarà Luigino Bruni. Ecco, quindi il calendario è questo, va bene? Poi lo ricorderò alla fine, ma penso che è meglio dirlo all'inizio, perché poi alla fine qualcuno andrà via. Allora, qui aveva ragione Giovanni, certi problemi, certe questioni sono come dire imposti dalla cronaca, da ciò che accade, e però sono problemi tali che non possono essere svolti in modo cronicistico, perché hanno radici molto profonde, molto antiche. E come sapete bene, non è soltanto relativamente all'antropologia degli italiani che io parlo di lunga storia, ma è il modo in cui io considero i grandi fenomeni che hanno punti di emergenza, iceberg, però ci sono delle questioni. Così, per capirci, con amici portavo questo tipo di esempio: se negli Stati Uniti i giudici avessero fatto vincere Al Gore, probabilmente non ci sarebbe stata la guerra in Iraq, ma questo non avrebbe cambiato la storia, perché non avrebbe risolto il problema dell'Islam e dell'Occidente. Questo sarebbe rimasto. Non è roba da poco una guerra o una non guerra, però persino le guerre sono emergenze di processi lunghi. Sono emergenze di processi lunghi. Anche se non ci fosse stata la guerra, la questione islamica rimaneva, perché è antica. Allora, parto brevemente dal titolo: l'Islam e noi. Per Islam si intende un'area culturale, geografica, un insieme di tradizioni, di emirati, di califfati, una storia molto articolata, differenziata all'interno, ma d'intuito si capisce a che cosa ci si riferisce dicendo Islam. Il titolo è Islam e noi, ma noi chi? Noi lo si può intendere una cultura, una società che ha le sue radici culturali nella tradizione cristiana, per l'Italia soprattutto cattolica. Allora, quando diciamo noi, cosa diciamo? Noi cristiani? No, diciamo anche un'altra cosa: noi democratici, cioè noi occidentali, noi che crediamo nello Stato di diritto, che crediamo nella soggettività, nel concetto di individuo e di persona. Tenete presente che la storia della modernità fondamentalmente si caratterizza sul piano giuridico con la emersione e il rafforzamento progressivo dei diritti soggettivi. Tutto l'armamentario giuridico della modernità è un'implementazione dei diritti soggettivi, perché è la libertà della persona, no? E lo Stato è sempre di più patto, alleanza, sempre meno comunità. Tant'è vero che poi ci sono istanze di comunità, perché i contraenti si concepiscono sempre più isolati. Quindi c'è un problema di crisi della democrazia che alla fine poi quali sono le ragioni del legame, una volta che si sono dissolti i legami non solo di tradizione ma quelli proprio familiari, personali, visto che il singolo è diventato protagonista. Quindi abbiamo un problema della democrazia, ma abbiamo anche un problema della sua crisi, che è crisi di rappresentanza. Quindi quando noi diciamo democrazia non possiamo dire che è la parte sana del mondo, ecco, già questo è un elemento importante. Non possiamo neanche dire che l'Islam è la parte malata del mondo, e capite che allora la situazione si complica molto, già di intuito capite cosa vuol dire uscire fuori dalla cronaca. Uscire fuori dalla cronaca vuol dire parlare degli stessi argomenti, ma visti in uno spettro problematico che normalmente la cronaca dissolve, rende generico, perché non affronta i nodi e le ambiguità dei problemi. Quindi noi possiamo essere i cristiani in generale, e allora a questo punto un altro problema, non solo i cristiani d'Occidente, perché ci sono i cristiani lì che vengono perseguitati, oltre al conflitto endemico non solo ebraico-palestinese, ma dell'Islam nei confronti dell'ebraico. Quindi questi conflitti incrociati, ecco, questa mia presentazione già ha individuato lo status questionis che noi dobbiamo affrontare, che Paola e Stefano ci illustreranno dai rispettivi punti di vista. Altre considerazioni che vogliono individuare uno status questionis, no? Cioè presentare una problematica, poi è chiaro che i relatori la svolgeranno in libertà e dal loro punto di vista. Una questione fondamentale è che occasione di dibattiti anche non banali, perché per esempio il libro di Huntington non è banale, cioè non bisogna confonderlo con Oriana Fallaci, sono due dimensioni culturali, perché poi a livello di senso comune un grande libro viene reso equivalente a un fatto personale. Lì invece lì sono poste questioni. E allora l'Islam è la guerra, Dio è la guerra, e questo è un problema che ha attraversato fondamentalmente i monoteismi. Cioè, è superficiale non vedere questa connessione. I monoteismi sono connessi alla guerra. Non che le tradizioni politeiste non conoscessero la guerra, i romani di guerre ne hanno fatte tante, e non è che siano stati molto simpatici, hanno usato la crudeltà e l'hanno subita. Basta leggere il bellissimo testo di Simone Weil sulla Grecità, quando dice: perché Omero è meglio di Roma? Perché Roma col diritto copre e nasconde la crudeltà che è presente nella storia e nella vita. Omero la svela. Omero svela la violenza naturale, no? La romanità la domestica nella forma del diritto, quindi dà l'idea che il conflitto non c'è. E gli dei del politeismo se le facevano le guerre, ma erano zuffe tra dei, come ci sono le zuffe tra gli uomini. Un'occasione e ci si azzuffa. Ci si azzuffa perché io voglio la mela, ci si azzuffa nel campo di calcio, zuffe, perché gli dei dell'Olimpo si azzuffavano come gli uomini. Quindi c'era la guerra, ma era una guerra completamente diversa, cioè non era una guerra di Dio e per Dio, perché non c'era Dio. E qui si apre un problema di sfondo che non è oggetto della nostra discussione. Dio è un enigma, anzi nella contemporaneità è diventato sempre di più un enigma. C'è un bellissimo passaggio di un testo di Nietzsche che considera la secolarizzazione in un modo molto fine e dice: Dio è sparito, sì, ma c'è un innamoramento per la X. E lui ha un senso negativo, secondo me ha un senso positivo. Ammesso che Dio c'è, l'esperienza che si ha oggi è l'esperienza di un enigma. Perché nell'Occidente, laddove c'è il sentimento del divino, è sciolto dalla positività della religione. Se Dio diventa positivo, allora non è più l'X, assume il peso e la positività della religione. Quando io mi definisco non credente, mi definisco non credente rispetto alle religioni positive, come farei a definirmi non credente rispetto alla X? Noi siamo dinanzi a dimensioni dove Dio è incorporato in una tradizione. E allora qual è la guerra? La guerra non è più una zuffa tra dei, ma è la guerra per la verità. E una guerra per la verità non ha fine, non può avere fine, fin quando la verità non ha vinto. La distinzione mosaica, per fare riferimento a un bel libro di Asman, non voglio entrare nel merito, è che col giudaismo il Dio diventa il Dio vero. Nelle tradizioni antecedenti non c'era un vero Dio, perché tutti avevano titolo. Col monoteismo diventa un Dio vero. Si tratta di vedere che connessione c'è tra questo Dio vero e la X, perché poi questo Dio vero si impossessa della X e allora diventa il Dio di un popolo. E allora capite che il passaggio alla teocrazia è immediato. Le conseguenze di violenza. Allora, prima questione: la guerra è intimamente connessa al monoteismo? Oppure è una deviazione, una eterogenesi dei fini? Perché nei dibattiti che abbiamo sentito, no, gli attacchi che si facevano all'Islam, uno degli attacchi è: ma l'Islam non può non fare la guerra perché nel Corano c'è scritto che deve farla. È vero? Gli altri rispondono no. Non è coessenziale. Allora siamo dinanzi a una deviazione? Oppure ci sono tutte e due le cose? Questa è la questione: Dio e la guerra. E quindi Dio è lo Stato. Dio è lo Stato. E quindi la dimensione teocratica diventa inevitabile in questo caso. Con un'aggiunta: che nella tradizione islamica non c'è l'idea di Stato. E qui c'è un'altra grande e non piccola considerazione della geopolitica, cioè a dire: abbiamo costruito stati secondo il modello dello Stato occidentale e della nazione occidentale, dove c'erano clan. Oggi stessi ancora chiamati emirati, stati proprietari, e ISIS fa il califfato, non fa lo Stato. E quindi in quella società c'è il vocabolario Stato? O non essendoci il vocabolario Stato, immediatamente la religione è Stato e lo Stato è religione? Hanno loro vissuto la crisi del 600 delle guerre di religione che ha secolarizzato l'Europa? E questo non è indifferente, il fatto che non l'abbiano vissuto. E quindi quando noi parliamo di Stato e di democrazia, questa gente ci capiscono. La guerra è una guerra di... E col paradosso che la guerra è certamente sempre una guerra di interessi. È per loro che si fa la guerra. Ma ci può essere un grande fraintendimento. Noi parliamo di Stato e loro non sanno cos'è. Qui c'è un'altra questione importante: il livello di alfabetizzazione di quella società, che non leggono libri. E allora in una società dove non c'è la lettura del libro, se non la ripetizione del Corano come la insegna l'imam. Sarete presente che un altro vantaggio o svantaggio, che nella Chiesa Cattolica c'è stato un potere, un'organizzazione dogmatica, la politica nasce nella Chiesa. La prima istituzione politica che pensa ai dicasteri e ai ministeri è la Chiesa. E quindi l'articolazione dottrinale è legata a un comando gerarchico che contiene la violenza. Anche se la produce, la governa. Qui qualsiasi imam può accendere alla violenza e con una popolazione ignorante tu hai violenza e indottrinamento insieme. Una città dove c'è un basso tasso culturale. Allora da un lato hai una società con un basso tasso culturale, dall'altro hai gruppi dirigenti corrotti e corruttibili, fondamentalmente ambigui nei confronti dell'Occidente. Pensate a quello che ha fatto la Siria rispetto all'ISIS o la Libia, eh? Gruppi dirigenti corrotti, corruttibili, che hanno un gioco perverso con l'Occidente, ricchissimi in una società poverissima. Sono i più ricchi del mondo in una società che è marginale. Capite che è il problema, eh? E quindi democrazia, ci capiscono, soggettività. L'emancipazione delle donne è un capitolo dell'emancipazione della soggettività. È partito il movimento operaio e si è arrivati alle donne. Nelle donne c'è il massimo di personalizzazione, perché tocca la sessualità che è individuale. Gli operai erano classe. Le donne non possono essere classe. Quindi è un po' con caratteristiche diverse in termini di popolo, di personalità, la strutturale dissidenza del giudaismo rispetto alle istituzioni, perché il popolo è eletto e quindi è dentro fuori, con conseguenze bellissime, ma anche una delle ragioni per cui Israele ha attratto su di sé l'aggressione è l'elezione. Questo l'aveva detto lo stesso Freud. Eletto perché? Allora, qui c'è un grande problema. Dal punto di vista teologico forse si può capire perché, ma dal punto di vista sociologico perché è eletto? È una presunzione. Forse chi non crede in Dio o nel Dio di Israele potrebbe ridimensionare il senso di questa elezione, oppure comprendere il senso profondo di questa elezione. E concludo, ho soltanto identificato dei problemi, credo che siano già molti. Questo incontro tra Paolo e Stefano va bene perché ci sono due libri, no? Quelli sulla cultura musulmana e quello sulla laicità di Stefano, eh? Allora, com'è possibile introdurre in una società dove la confusione tra religione e Stato è elevata, dove il livello di partecipazione è bassissimo perché non c'è cultura, introdurre la laicità come istanza critica, come dare ragione di quello che si sostiene? Come non relatività della verità, ma particolarità del punto di vista, perché noi siamo sempre un punto di vista particolare. Ecco, l'altra cosa importante, a proposito di verità, è che nelle religioni la verità non è conquistata attraverso la discussione. Quindi non c'è la fatica, il gioco agonico della verità. Dimmi perché hai ragione, mostrami perché c'hai ragione. Perché la verità è ricevuta. E quindi in quanto ricevuta non è problematizzata, cioè è radicata nella fede, non è radicata nel dubbio. Antico vizio dei filosofi, accusati di impietà sin dall'inizio per questo. Povero Anassagora se ne dovette andare, a Socrate sapete dove è andata a finire. I filosofi veri hanno una vita pericolosa, non meno dei martiri cristiani. Giordano Bruno sapete dove è andata a finire, una storia non molto simpatica, tranne quelli accademici che hanno avuto bei titoli, gli altri non è che abbiano un percorso via. Spinoza. Allora, la laicità è questo. Allora l'altro punto che Stefano tematizza bene nel suo libro, la laicità non è il laicismo, perché il laicismo può essere esso stesso una fede, un'ideologia, e non una pratica dell'intelligenza, con tutte le deformazioni. Ecco. Allora, quale fondamento dare alla democrazia? Come fare in modo che la democrazia sia una democrazia di dibattito pubblico, no? Di reciproco riconoscimento, o non sia fatta essa stessa di ismi e sia svuotata della relazione sociale solidale e che copra invece competizioni personali. Allora, il problema della democrazia da un lato, e quindi la problematizzazione della laicità, onde evitare che sia, che divenga laicismo, e l'introduzione di un pensiero laico in un contesto dove le distinzioni quantomeno sono labili, e quindi si può passare da una dimensione all'altra, e soprattutto in una società dove non è maturata sufficientemente quella soggettività da poter diventare dal basso istanza critica rispetto a coloro che la indottrinano. E capite che i problemi sono tanti, noi lo risolveremo stamattina, ma io credo che Paolo e Stefano ci daranno dei colpi di luce, dei riflettori, quantomeno poi per organizzare i nostri ragionamenti a partire da quello che ci proporranno.
Paolo, inshallah. Io vi ringrazio. Thank you.